Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno amici. Parlo ancora di Pio Nono e ancora ne parlerò, perché con Pio Nono vengono affrontati dei nodi che sono fondamentali per capire la storia della Chiesa e per capire chi siamo e per capire anche qualcosa della storia d'Italia. In questa puntata voglio vedere due punti fondamentali del Magistero di Pio Nono che sono sicuramente profetici. Uno, quello che riguarda, lo vedrò nella seconda parte, il comunismo, perché Pio Nono parla del comunismo nella sua prima enciclica del 1946, il che significa 2 anni prima che Marx e Engels pubblichino il loro manifesto del Partito Comunista. Il primo aspetto invece che tratto adesso è quello relativo al perché alla Santa Sede serve avere uno Stato, perché serve che il Papa sia re. Questo Pio Nono lo scrive in tanti documenti, in tante encicliche, perché? È perché quando lui regna, durante i suoi 32 anni di pontificato lunghissimo, lui deve assistere alla soppressione pezzo per pezzo del suo Stato, in nome della libertà, della Costituzione, della morale di Gesù Cristo, in nome di tutti questi belli ideali. Pio Nono vede lo Stato pontificio azzerato, vede tolte alla Chiesa tutte le sue proprietà, non solo dello Stato, i conventi, perché verranno soppressi tutti gli ordini religiosi, anche tutte le biblioteche, tutti gli archivi, tutte le ricchezze dal punto di vista dell'adorazione di Gesù, della Madonna, che stavano accumulate nelle chiese, nei paramenti, negli oggetti tappezzati di pietre. Allora, dall'inizio, da quando sta esule a Gaeta, ospite di Ferdinando II di Borbone, Pio Nono innanzitutto chiarisce qual è la sua indole e scrive: noi non siamo mossi da alcuna cupidigia di dominio o da alcun desiderio di potere temporale, mentre la nostra indole, il nostro animo sono in verità alieni da qualsivoglia dominazione. Certo, Pio Nono era un uomo veramente libero, libero da ogni desiderio di potere, questo l'ha dimostrato in tutti i 32 anni che è stato Papa. Peraltro, il nostro dovere richiede che nel difendere il civile principato della sede apostolica, quindi il suo dovere come capo della Chiesa, è quello di difendere lo Stato che governa. Certo, perché quello Stato non è suo. Non è dei suoi, come dire, lui non è discendente di una dinastia reale, quello Stato non è suo, quello Stato è dei cattolici. E così proprio scrive Pio Nono, che dice: nostro dovere richiede che nel difendere il civile principato della sede apostolica difendiamo con tutte le forze i diritti e i possedimenti della Santa Romana Chiesa e la libertà della sede stessa, che è intimamente congiunta con la libertà ed utilità di tutta la Chiesa. Cioè qua Pio Nono chiarisce che a lui non importa niente, lui non, è alieno da qualsiasi spirito di comando e di dominazione. Lui, diciamo, non è un suo interesse, ma è interesse della Chiesa che lui governa, conservare lo Stato che è stato ereditato da 1000 anni, quando lui lo governa, all'epoca dell'attacco che poi finirà con lo smantellamento dello Stato Pontificio. Lo Stato Pontificio è nato nel 754. Uno si può chiedere, ne ho accennato anche alla radio, probabilmente diverse volte, perché il Papa deve essere re se Gesù Cristo, così dicevano i massoni, così dicevano gli anticattolici, Gesù Cristo è nato, vissuto e morto povero, per di più morto in croce, quindi perché il Papa deve avere un regno? Perché? Allora, perché la storia è complessa, perché la vittoria sulla morte di Gesù Cristo ha avuto un effetto, diciamo, molto benefico, perché le popolazioni hanno aderito, si sono convertite a questo messaggio di salvezza e di amore di Dio. E quindi è successo che l'impero romano, dopo 3 secoli di persecuzioni terribili, si è convertito e si è convertito l'imperatore. E Teodosio, nel 380 d.C., dichiara la religione cattolica romana la sola religione di Stato. Quindi da allora è l'imperatore che deve proteggere la Chiesa, che è la Chiesa di Stato. Si va avanti con i secoli e succede che l'impero, che ha sempre cercato l'imperatore di avere non solo il potere temporale, ma anche quello spirituale, cioè si è sempre confrontato col Papa, ci cioè sono sempre stati dei bracci di ferro sotto diversi imperatori, fino a quando nell'VIII secolo, nel 726, Leone III Isaurico, che per legge era il protettore massimo della Chiesa, si converte in un, nel, impone l'iconoclastia. L'iconoclastia è la lotta all'immagine, alla distruzione delle immagini. L'iconoclastia significa negare l'incarnazione di Cristo, perché se Dio si è incarnato, è evidente che noi lo possiamo raffigurare. Lui d'altronde ha lasciato di sé la Veronica, la Sindone, su cui è impresso il suo corpo martoriato, insomma. Quindi nell'VIII secolo il Papa si deve difendere da quello che massimamente dovrebbe proteggerlo, da una parte, e dall'altra ci sono i Longobardi. I Longobardi, i quali hanno cominciato a attaccare e vincere le forze bizantine in Italia, questo nell'esarcato, nella Pentapoli, cioè in Romagna e nelle Marche, diremo oggi. E quindi il Papa si trova da una parte il problema enorme che è l'imperatore eretico iconoclasta, dall'altro i Longobardi che da sud e nord stringono le proprietà della Chiesa, essenzialmente nel Lazio, le stringono. E i Longobardi si sono convertiti al cattolicesimo tardi e quindi sono stati un pericolo per il papato. In questo contesto il Papa fa un'alleanza con i Franchi. I Franchi, in cambio insomma, beh, la storia è complessa. I Franchi con Pipino diventano re di diritto, perché lo erano di fatto, ma di diritto erano i Merovingi, grazie all'espressione del Papa che consente a questa trasformazione di Pipino in re di diritto dei Franchi, grazie a questo vantaggio che gli offre il Papa, Pipino scende in Italia, vince i Longobardi e dà al papato stesso i territori bizantini che i Longobardi avevano strappato a Bisanzio, cioè l'esarcato e la Pentapoli. Questo è l'atto di nascita del potere temporale della Santa Sede, 754, potere che viene confermato da allora sempre nel corso dei secoli, tanto che lo Stato della Chiesa è lo Stato più antico al mondo dell'Occidente, così come viene conformandosi, questo Stato così, diciamo, glorioso, che ha sempre dall'inizio difeso la libertas ecclesiae, cioè la libertà del Papa di non dover soggiacere ad un'autorità politica contraria che gli impone di proclamare eresie, come era successo nel corso del tempo con gli imperatori. Allora, questo Stato che nasce in difesa della libertà della Chiesa, il Papa Pio IX lo difende, come dice, con tutte le forze difende l'esistenza di questo Stato, dei possedimenti della Santa Chiesa Romana e della libertà della sede stessa. Pio IX, quindi, nei documenti che scrive, collega la libertà della Chiesa con l'esistenza dello Stato Pontificio, perché mette in evidenza come lo Stato Pontificio metta il Papa in grado di esercitare la sua autorità in piena libertà. E quindi i fedeli di tutto il mondo, perché a questi il Papa si rivolge, ai cattolici di tutto il mondo, possono stare sicuri che è il Papa che liberamente si esprime nei documenti che scrive, e che non è che scrive qualche documento perché è sotto ricatto di un potente che gli impone di scrivere alcune cose, di condannare alcune cose. Allora, adesso voglio leggere alcuni documenti che Pio IX scrive nel corso del tempo. Vediamo. Questo non lo trovo. Dunque, adesso lui, quando scrive questo documento che citavo nel 49, è esule a Gaeta. Perché? Perché Roma è in mano dei vandali, proprio di questi apostati, settari, carbonari, massoni, mazziniani, che distruggono tutte le proprietà della Chiesa, impediscono al Papa qualsiasi collegamento con Roma e anche eliminano, ne ho parlato la puntata scorsa, qualsiasi libertà dei cittadini, perché sì, vengono uccisi anche per strada cittadini, derubati, cioè c'è il ladroneggio che regola Roma. E quindi Pio IX, perché ecco la cosa che volevo dire. Io, quando ho fatto la Gregoriana, mi sono trovata a imparare una storiografia molto diversa da quella che insegno. Perché? Perché purtroppo non solo gli storici laici, ma pure quelli cattolici hanno sempre guardato con disprezzo Pio IX, perché, ma come, non vedeva che stava avanzando il progresso, la libertà, la Costituzione, e quindi perché si è opposto a questa unificazione italiana? Perché si è opposto a dare il suo Stato a Vittorio Emanuele, che portava il progresso, la libertà, la morale, anche in nome della Chiesa? Perché lui è stato così retrogrado che non ha accettato come buona questa novità? Perché no? Perché il Papa vedeva quello che succedeva, e quindi lo scriveva e lo documentava. Succedeva che questi che volevano, in nome del progresso, unificare l'Italia, volevano semplicemente, da un lato, i Savoia, aumentare il loro potere, regnare su una nazione prestigiosa. E questo, i Savoia, da Carlo Emanuele I, cioè siamo a cavallo fra il 1500 e il 1600. Già da allora un Savoia definiva l'Italia un carciofo che si mangia foglia a foglia. Ecco, le ultime foglie di questo carciofo sono cadute sotto Vittorio Emanuele II, ma il progetto veniva da lontano. Da più vicino invece veniva il progetto che voleva distruggere in Italia la religione cattolica. Questo progetto era dei paesi protestanti e massonici, certo, questi avevano proprio odio per Roma. Quindi questi progetti, che portavano anche non solo all'odio ideologico per la civiltà cattolica e per Roma, ma anche desiderosi di derubare tutte le proprietà che la Chiesa aveva ed intascarsele, il Risorgimento ha visto un passaggio enorme di ricchezza da parte della popolazione tutta italiana che la possedeva, per mano della Chiesa Cattolica, un'elite di briganti che si definivano morali che si definivano portatori di progresso e di libertà e che hanno fatto invece solo i loro interessi, tanto che l'Italia, se alla fine di questo processo, alla fine del 1800, era diventata un popolo di emigranti, perché per la prima volta gli italiani nella loro storia erano stati ridotti a mendicanti di massa, perché le politiche dei governi liberali hanno provocato la povertà di tutta la popolazione italiana. Allora, dall'inizio Pio IX chiarisce questo, che lui non ambisce personalmente, non ha nessun desiderio di potere, anche di dominio, però deve difendere gli interessi della Santa Sede, gli interessi che vengono da 1000 anni di storia e che, come scrive nel 1860 rispondendo a Napoleone III, il Papa aveva riposto inizialmente qualche fiducia nel fatto che la Francia, che il cosiddetto cattolico, che era un carbonaro, Napoleone III avrebbe difeso le proprietà della Chiesa. Invece, quando si accorge che così non è, perché Napoleone III approva la conquista da parte dell'esercito sabaudo delle Marche e dell'Umbria, Pio IX capisce che anche Napoleone III tutto è fuorché un difensore della verità della storia, e scrive nella Nullius Certe. Pio IX dice: noi non possiamo cedere ciò che non è nostro. Certo, lo Stato della Chiesa non era del Papa, era dei cattolici, era di tutta la Chiesa. Non sono nostra proprietà i diritti della stessa sede, i quali non appartengono alla successione di qualche reale famiglia, ma bensì a tutti i cattolici. Continua, quindi diciamo questa chiarezza di a che serve lo Stato Pontificio, non solo il suo dovere di difendere uno Stato che gli è stato consegnato come Papa, che non era affatto proprietario della sua famiglia, ma che la proprietà di questo Stato serviva alla difesa della libertas ecclesiae, della libertà della Chiesa. Vediamo cosa scrive nel 49. I fedeli, i popoli, le nazioni e i regni non presterebbero mai piena fiducia e rispetto al romano pontefice se lo vedessero soggetto al dominio di qualche principe o governo e non già pienamente libero. Certamente. Basta vedere quello che è successo quando il papato ha avuto la felice idea di trasferirsi a Avignone. Questa cosa ha provocato il germe del nazionalismo, il virus del nazionalismo all'interno della Chiesa universale, cattolica, apostolica, romana, certo, perché il Papa doveva stare in territorio limitrofo alla Francia e di fatto doveva obbedire agli ordini del re di Francia, perché mai? Le altre potenze cattoliche, Inghilterra, Papato, non accettavano questo stato di cose, ovviamente. Quindi dice il Papa già nel 49: i cattolici di tutto il mondo devono sapere con certezza che il magistero del Santo Padre non è soggetto ai diktat dell'autorità politica. E invero, dice, e invero i fedeli, i popoli e i regni non cesserebbero mai dal sospettare e temere assai che il pontefice medesimo non conformasse i suoi atti al volere di quel principe o governo nel cui stato si trovasse, e perciò con questo pretesto sovente non avrebbero scrupolo di opporsi agli stessi atti. Cioè, sta dicendo che se il Papa deve obbedire agli ordini di un'autorità politica, certo deve obbedire, si può sempre rifiutare, e se rifiuta va come nei primi 3 secoli della storia del cristianesimo incontro il martirio, certo può sempre diventare martire, però di fatto, dice il Papa, le nazioni di tutto il mondo non possono pensare che io sto facendo gli interessi della Chiesa universale, se in casa ho un potere anticristiano che mi vessa in tutti i modi e mi perseguita in tutti i modi. Questo lo scriveva nel 49. Nel 59, quindi a smembramento di metà dello Stato Pontificio, di più di metà dello Stato Pontificio avvenuto con la guerra di liberazione che ci è stata imposta dai Savoia e dalla massoneria anglo-francese, ribadisce nell'enciclica Ad Gravissimum lo stesso concetto. Certamente tutti sanno come. Per singolare consiglio della Divina Provvidenza è avvenuto che in tanta moltitudine e varietà di principi secolari anche la Chiesa romana avesse un dominio temporale soggetto a nessun'altra potestà affinché il Romano Pontefice, sommo pastore di tutta la Chiesa, senza essere sottoposto a nessun principe, potesse con assoluta libertà esercitare in tutto l'orbe il supremo potere e la suprema autorità a lui data da Dio di pascere e reggere l'intero gregge del Signore. Il Papa aggiunge che è proprio perché conoscono l'importanza dello Stato Pontificio, cioè l'importanza del potere temporale dei papi, è proprio per questo che le sette di tutto il mondo vogliono che sia abolito. È proprio per questo, perché sanno che il Papa, proprietario di uno Stato, signore, ha molta più autorità presso i cattolici di tutto il mondo che se non ce l'avesse. Dunque, nel 72, cioè quando ormai lo Stato italiano è stato proclamato da un anno, Pio IX scrive una lettera al segretario di Stato Cardinal Antonelli e così sottolinea ancora una volta, fa una sintesi di quello che è successo. Il Papa non è né sarà mai libero e indipendente finché il supremo di lui potere sia sottomesso alla prepotenza e al capriccio di un'avversa autorità, finché il suo elevato ministero sia fatto segno all'influenza e predominio delle passioni politiche, finché le sue leggi e i suoi decreti non vadano esenti dal sospetto di parzialità o di offesa per le rispettive nazioni. La storia stessa è piena di conflitti fra le due autorità, cioè temporale e spirituale, e di esempi di agitazioni nella cristiana famiglia, ogni qualvolta i romani pontefici vennero anche momentaneamente sottoposti all'autorità di estraneo potere. La ragione ne è ben chiara. Diviso il mondo in un numero ben considerevole di stati, gli uni indipendenti dagli altri, gli uni forti e potenti, gli altri piccoli e deboli, la pace e la tranquillità delle coscienze dei fedeli non poterono altrimenti esistere che in ragione della loro sicurezza e convinzione nell'alta imparzialità del Padre comune dei fedeli e dell'indipendenza dei suoi atti. Pio IX lo ribadisce su questo. Quindi, ora la libertà religiosa dei cattolici, questo è importantissimo a questo punto, la libertà religiosa dei cattolici, avendo per condizione ineclinabile la libertà del Papa, ne segue che se il Papa, giudice supremo e organo vivo della fede e della legge dei cattolici, non è libero, essi non potranno giammai rassicurarsi sulla libertà e indipendenza dei suoi atti. Non so se è chiaro quello che ho letto e detto, ma insomma è una cosa, Pio IX lega, l'importanza dell'essere lui stesso re, cioè capo anche dal punto di vista politico dello Stato che governa, alla difesa della libertà della Chiesa e quindi alla difesa dei cattolici di tutto il mondo, quelli che fanno parte anche di stati insignificanti e piccoli, loro sono difesi dal Papa tanto quanto i cattolici vivono in stati invece molto potenti e grandi, perché il Papa pensa a tutti ugualmente e i provvedimenti che prende, le encicliche che scrive sono a vantaggio dei cattolici di tutto il mondo. Ora, quanto i libri di storia e la leggenda risorgimentale nel secolo scorso dicono che il Papa era pienamente libero dopo l'unità d'Italia, certo era stato cacciato dalla sua reggia, dal Quirinale era stato cacciato, ma dove era rinchiuso nell'angolo del Vaticano era pienamente libero, poteva fare quello che voleva. Beh, insomma, questo è assolutamente falso, e quanto sia falsa questa dicitura dei governi liberali dell'Ottocento, ripresi da tutta la storiografia del Novecento, quanto sia falsa questa leggenda, lo mostra un fatto molto significativo. Il Papa muore nel 78. Ha lasciato scritto che vuole essere seppellito a San Lorenzo fuori le mura. San Lorenzo fuori le mura, Lorenzo, il diacono Lorenzo, che muore cotto a fuoco lento sulla graticola, ma chissà se ogni riferimento è privo di significato. Secondo me è invece molto significativa questa scelta di Pio IX. In ogni caso, muore nel 78 e non si riescono a fare i funerali del Papa. Perché? Perché la leggenda, perché tutti questi massoni che governavano a Roma, la strapotenza massonica a Roma, non potevano ammettere che la popolazione tutta era affezionata al Papa e l'avrebbe accompagnato in una processione solenne a San Lorenzo fuori le mura. Non lo potevano ammettere, perché doveva sembrare che loro regnavano, i Savoia e i massoni regnavano col consenso di tutta la popolazione, che era felice finalmente di essere stata liberata dal Papa Re. Siccome è così, i funerali del Papa furono celebrati solo 3 anni dopo la morte, il 13 luglio dell'81, però a una condizione: questi funerali sono stati celebrati di notte, a mezzanotte, quando le strade non potevano essere piene di persone e dovevano essere celebrate senza canti, senza nessuno. Perché? Perché è così, perché se no si dava fastidio all'Italia liberale, facendo vedere la realtà dei fatti che l'Italia liberale assolutamente non poteva mostrare, e cioè quanto violenta fosse stata la sua usurpazione del potere. E comunque, anche se i funerali si svolgono dopo 3 anni di notte, la popolazione romana si raccoglie dietro al feretro e in silenzio scorta il Papa alla sua dimora finale. Se non che succede? Si sapeva, perché si sapeva che razza di gente governava l'Italia e Roma, si sapeva, e si sapeva che i più fanatici avrebbero organizzato una bella manifestazione per far vedere la loro gloria, il loro potere, il loro disprezzo del Papa. Che volevano fare? Avevano pensato di appropriarsi del cadavere di Pio IX e di buttarlo al Tevere, perché solo lì stava bene, secondo loro. Guardate che Pio IX era un capo di Stato. Era un capo di Stato di uno Stato cattolico riconosciuto in tutto il mondo. Non era uno scherzo buttare al Tevere. Eppure è quello che sarebbe successo se i cattolici non avessero impedito col serrarsi intorno alla salma del Papa che questa salma fosse presa e buttata al Tevere. Ebbene, in 3 punti del corteo, questo corteo è stato assalito da dei mascalzoni che volevano fare quest'opera degna. Io, andando a fare una conferenza una volta, mi ricordo a Pordenone, c'è stato un signore che mi ha dato della documentazione a questo riguardo molto interessante, che stava e sta nell'archivio della famiglia Rorai. Perché è interessante? Perché Stefano Rorai era un sacerdote, diventato mazziniano, cioè apostata, cioè rivoluzionario, che alla fine però della sua vita è tornato alla Chiesa e al sacerdozio, e scrive Stefano Rorai, questo prete che era mazziniano e come tale carbonaro e come tale aveva accesso al potere, alle persone che lo occupavano. Scrive Don Stefano Rorai: nella nefasta notte del 13 luglio 1881 a tutto fui presente, da San Pietro fino a compiuta tumulazione di Pio IX in San Lorenzo. Mi sentii offeso in ogni mio più delicato sentimento. Rientrato il mattino in città, ne parlai con il segretario generale delle finanze, che mi narrò quanto costasse al governo comprare il silenzio o benigne narrazioni sui giornali nostrani o stranieri per mezzo delle ambasciate. Era mostruoso. Certo, di fronte a quest'atto che mostrava nel modo più evidente la nobiltà d'animo, diciamo, di questi rivoluzionari che governavano a Roma, il governo è stato costretto a tirare fuori tanti soldi per comprare i giornalisti in modo che non raccontassero, perché era uno scandalo, proprio uno scandalo internazionale, non raccontassero che cosa era successo. Che cosa era successo in nome della libertà, della morale, della Chiesa in Italia? Facciamo un'interruzione. Dicevo che nella seconda parte di questa puntata avrei parlato del comunismo. Dunque, i propagatori del comunismo, Marx e Engels, scrivono il manifesto, lo accennavo prima, nel 48. Bene, nel 46, cioè nella sua prima enciclica, Pio IX diventa Papa nel 46, Pio IX aveva già scritto, aveva già parlato del comunismo in questi termini: la nefanda dottrina del comunismo, massimamente avversa allo stesso diritto naturale. Una volta che essa sia ammessa, questa dottrina, i diritti di tutti, le cose, le proprietà, anzi la stessa società umana, si sconvolgerebbero dal fondo. Questo scrive Pio IX nel 46. Pio IX vede come questa dottrina così perversa, che avrebbe sconvolto dal fondo tutte le caratteristiche del vivere civile, cosa che poi è successa purtroppo nelle nazioni che hanno visto trionfare questo movimento gnostico così terribile, perché il comunismo certamente, come il liberalismo, come il protestantesimo, Pio IX vede una linea rossa, diciamo, che collega il protestantesimo alle varie sette moderne e quindi al comunismo, perché il protestantesimo ha avuto un ruolo determinante nella diffusione dello spirito rivoluzionario, scrive Pio IX nella Nostris et Nobiscum del 49. I primordi di tutti i mali che ci opprimono sì gravemente si hanno a ripetere dai danni che la religione e la Chiesa ebbero a sostenere già dal bel principio del protestantesimo, certamente, perché con lo gnostico Lutero, con la definizione che lo gnostico Lutero dà di bene e di male, indipendente dai comandamenti, inventata da lui, si diffonde l'odio per Roma. L'odio per Roma, e si diffonde la pretesa di una libertà, quando l'uomo invece non ha nessuna libertà perché è di servo arbitrio. Secondo Lutero l'uomo ha una volontà serva, schiava, non siamo liberi. Chi è libero per lui? Libero è il principe, di dettare legge sia in campo temporale che spirituale. Questa è la dottrina gnostica di Lutero. Da allora questi principi non fanno che appropriarsi di tutte le e tutti i beni, di tutte le proprietà della Chiesa Cattolica. Quindi da quando c'è il protestantesimo, cioè dall'inizio del 1500, c'è una serie di furti massicci che si diffonde in tutta Europa mano a mano che avanzano le corone protestanti. Da questo spirito rivoluzionario, da questo spirito di ribellione, le cose non fanno che avanzare, perché comincia Lutero, ma poi subito nascono in nome del libero arbitrio, del libero esame, nascono nuove filosofie cristiane o anticristiane. Locke in Inghilterra, Bacon e Locke in Inghilterra, Spinoza e Grozio in Olanda, sono filosofie che impronteranno di sé il dispotismo illuminato nel Settecento e poi il giacobinismo e quindi le logge, la libera moratoria. Finito Napoleone, finita quella parentesi violentissima della rivoluzione francese di Napoleone, il giacobinismo si trasforma in liberalismo, quello che Pio IX si trova di fronte a combattere. Allora, il liberalismo e poi il liberalismo dove finirà? È inevitabile che finirà nel comunismo, perché Pio IX è convinto che il processo di radicalizzazione che porta alla rivoluzione è inevitabile. Sicuramente si passerà dall'attacco alle proprietà della Chiesa, e questo lui lo dice ai borghesi che stavano conducendo quell'attacco: state attenti, perché prima cominciano con le proprietà della Chiesa, ma poi arriveranno alle vostre. Infatti così è stato. Allora, vediamo qual è il giudizio che dà il Papa, e lo scrive nel 49, Nostis et Noviscum, del comunismo. Scrive Pio IX: l'origine del desiderio smodato di potere e di ricchezza, certo smodato di potere da parte dei principi e di ricchezza da parte della classe dirigente giacobina e liberale di appropriarsi lei di tutti i beni della Chiesa. Allora, l'origine che comincia con il furto di tutte le proprietà della Chiesa per continuare con la soppressione di ogni tipo di proprietà, abusando dei nomi di libertà e di uguaglianza, gli artefici della cospirazione mirano soprattutto a questo: di rendere familiari nel popolo le stolte e pericolose invenzioni del comunismo e del socialismo. È noto pure, siccome i maestri del comunismo e del socialismo, sebbene per diversa via e per vario modo, abbiano tutti per ultimo scopo, col mezzo di sofismi e di vane promesse di più felici condizioni, di ingannare e agitare di continue scosse gli operai e le altre persone di basso stato e ad usarle, abituarle a poco a più gravi misfatti, onde valerti poi dell'opera loro per invadere, manomettere, dilapidare le proprietà in prima della Chiesa e poscia di qualsivoglia altro legittimo possessore, per violare infine tutti i diritti sia umani che divini, e per questa maniera distruggere il divin culto e annullare ogni ordine della civile società. Pio IX ammonisce i liberali che governano l'Italia di allora e che vogliono governare l'Italia nell'Ottocento, che il loro dispotismo sfocerà nel comunismo, che non potrà che essere così. C'è una cosa interessante e curiosa che succede nel 1855. Qua ci abbiamo il governo Cavour, il governo di centro-sinistro di Cavour e Rattazzi. Questo governo vuole abolire gli ordini mendicanti e contemplativi, cioè mendicanti essenzialmente francescani e domenicani. La popolazione cattolica italiana era molto affezionata ai francescani e domenicani, molto. anche agli ordini contemplativi, alle monache di clausura. Bene, nel 48 il governo liberale abolisce gli ordini gesuiti, i gesuiti e gli ordini gesuitanti, li abolisce. Con quale scusa? Lo dicevo l'altra volta. Beh, i gesuiti hanno la peste, hanno la lue, cioè la sifilide, quindi per forza vanno aboliti, non solo vanno aboliti, vanno ben isolati dagli altri, se no diffondono la peste e la lue a tutti quelli che contattano. Ecco. Quindi nel 48 in nome della Chiesa, unica religione di Stato, così dichiara lo Statuto Albertino nel capitolo primo, in nome dello Stato costituzionale che rispetta la Costituzione, cominciano a sopprimere i gesuiti. Nel 1955 c'è un livello successivo, il livello che passa alla soppressione degli ordini mendicanti e contemplativi. Certamente c'è una lotta in Parlamento perché c'è una grande opposizione a questo principio liberale di sopprimere in nome della Costituzione, cioè in nome della Chiesa cattolica, che è l'unica religione di Stato, sopprimere gli ordini religiosi della Chiesa cattolica di Stato. Allora, Rattazzi, beh, ci sono, poi magari in un'altra occasione lo vediamo più dettagliatamente, ci sono le posizioni di Cadorna, di Cavour, che sono interessanti, e di Rattazzi. Rattazzi è ministro guardasigilli di giustizia e anche del culto. E illustrando in Parlamento perché sia giusto sopprimere questi ordini religiosi, usa queste parole e dice: è impossibile negare la necessità di una più equa ripartizione dei beni ecclesiastici. Che sta difendendo qua Rattazzi? Sta difendendo la necessità che lo Stato entri nei possedimenti della Chiesa e faccia giustizia. Cioè, ci sono alcuni ordini che hanno pochi soldi, che sono poveri, e altri che sono ricchi. Beh, conviene che lo Stato si appropri di tutti i beni di questi ordini religiosi per fare giustizia, per dare a quelli che hanno di più quelli che hanno di meno. Come capite bene, questo è un principio che poi Marx e Lenin estenderanno a tutta la società: togliere a quelli che hanno di più per dare a quelli che hanno di meno. Questo è il classico principio comunista, fare uguaglianza. Bene. Quest'uguaglianza Rattazzi, il liberale Rattazzi, ne afferma la necessità nel 1855 per quello che riguarda la distribuzione equa dei beni della Chiesa. Continuiamo la lettura del discorso di Rattazzi. Allora dice: ci sono monasteri che hanno una rendita consistente ed altri no. Mentre si reggono benefici con una rendita di oltre 100.000 lire, a fronte di altri benefici la cui rendita non arriva nemmeno alle 500 lire, si domanda Rattazzi: è forse giusto, è forse consentaneo ai principi della religione che esista questa disparità fra i membri del clero? No, certamente. Ecco, allora Rattazzi sì. Erige a paladino di fare giustizia nella distribuzione dei beni del clero. Tutti devono avere allo stesso modo. Naturalmente, questo che significherà? Significherà che toglieranno i beni a tutti gli ordini religiosi di cui si approprieranno loro stessi, lasciando in povertà i membri di tutti gli ordini religiosi. In questo caso si faranno uguaglianza. Uguaglianza nella povertà di tutti, deprivati tutti allo stesso modo delle loro proprietà. Continua Rattazzi: il progetto di legge intende a introdurre la più equa ripartizione dei beni ecclesiastici. Allora siamo di fronte al guardasigilli di un governo liberale, liberale, che teorizza la necessità di togliere a chi più ha per dare a chi ha meno. Rattazzi è convinto che si debba fare giustizia, togliendo agli ordini religiosi ricchi per dare agli ordini religiosi poveri. Succede che, come il liberalismo in nome della libertà attua una liberale tirannide, così definisce il liberalismo Clemente Solar della Margherita, che era un reazionario, diremmo, nel senso certo che era contrario alla rivoluzione dello Stato Sabaudo, come il liberalismo atto una liberale tirannide, così il comunismo, in nome dell'uguaglianza, provoca indicibili sofferenze proprio a quei poveri che sostiene di beneficare. E Pio IX questo lo scrive nel 49, pensate che profetico che è il suo magistero. Scrive sempre nel 49: da quella cospirazione, si riferisce al socialismo e comunismo, da quella cospirazione non è per derivare nel popolo una benché lieve felicità, ma uno spaventoso accrescimento di miserie e di calamità. Con ciò sia cosa che non è in potere degli uomini il fondare nuove società e comunanze contrarie alla naturale condizione delle cose umane, per la qual cosa il frutto di queste cospirazioni, ove per sventura prendano piede, non può essere altro se non che indebolito e crollato fino dalle fondamenta l'odierno stato delle pubbliche cose, per via di continue vicendevoli aggressioni, rapine e orribili stragi di fratelli contro i fratelli, alcuni pochi alla fine, arricchitisi delle spoglie di molti, prendano a signoreggiare con la rovina di tutti. Questo è quello che è successo in tutte le società comuniste. In nome dell'uguaglianza, in nome della libertà, pochi, i bolscevichi, si sono appropriati dei beni di tutti, che sono diventati dello Stato, cioè del Partito Comunista, cioè di chi governava il Partito Comunista, dei satrapi enormi che si sono appropriati delle ricchezze di tutti e che hanno fatto leggi orrende contro tutti. Questo sarà non solo Lenin e poi Stalin, ma anche Mao e poi Pol Pot, tutti i leader comunisti che avranno preso il potere faranno quello che Pio IX aveva profetizzato nel 49. Ve lo ripeto, per via di vicendevoli aggressioni, rapine e orribile strage di fratelli contro i fratelli, alcuni pochi alla fine, arricchitisi delle spoglie di molti, prendano a signoreggiare con la rovina di tutti. Cioè, non ricorda poi che non c'è una società migliore di quella cristiana che difenda con più amore, con più attenzione i poveri, questo è sicuro, non solo per quello che riguarda lo Stato della Chiesa, ma anche per quello che riguarda tutte le nazioni governate da principi cristiani, perché è evidente che questi principi cristiani sanno che dovranno rendere conto a Dio del loro operato, quindi ci avranno un limite che non sorpasseranno per amore di se stessi, per amore delle proprie anime. Scrive Pio IX: i poverelli e gli altri infiniti che si trovano presso di noi cattolici in una condizione molto più mite che quella in che sono presso le altre nazioni, e più copiosi ancora sarebbero i provvedimenti loro largheggiati se parecchi istituti cui aveva dato essere la pietà dei nostri maggiori negli ultimi sommovimenti della pubblica cosa non fossero stati impoveriti e anche distrutti. Certo, Pio IX scrive nel 49, quando i mazziniani, la furia di questi mazziniani che rubano tutto, distruggono tutto, devastano tutto, si appropriano di tutto, non avesse impoverito moltissimo il bilancio della Santa Sede. Certo, io, se così non fosse stato, io avrei potuto aiutare molto di più i poveri. E continua: sappiano inoltre tutti i fedeli che i re e i superiori tutti delle nazioni pagane si abusavano più spesso e più gravemente del loro potere che non fanno i superiori presso di noi. quindi riconoscano di essere debitori alla nostra santissima religione, se i principi dei tempi cristiani, timorosi, come ne li avverte la religione di quel severissimo giudizio che dovranno dare di sé quelli che comandano e di quell'eterno supplizio per il quale i grandi sopporteranno grandi tormenti, fanuso coi popoli loro soggetti di un reggimento più equo e più benigno. Certo, i popoli governati da governanti cattolici sono retti da un governo più benigno nei confronti dei poveri, perché i governanti sanno perfettamente che dovranno rendere conto a Dio, quelli che stanno più in alto con maggiore rigore, delle opere che hanno fatto, del governo che hanno attuato. Adesso voglio continuare nella prossima puntata, perché ci sono altre cose interessanti da dire sul comunismo, e il comunismo e la relazione che questo ha con le società segrete, e se c'è qualche domanda rispondo.
Pronto?
Sì, buongiorno, sono
Andrea di Firenze, domando gentilmente.
Buongiorno.
Allora, premesso che guardando i verbali di incameramento dei beni ecclesiastici, per esempio entrando nei monasteri prelevavano tutto il patrimonio librario,
certo.
I verbali dicono ci sono stati prelevati circa 10.000 volumi, no? Circa, perché evidentemente erano di più, qualcuno chissà come mai è sparito, è entrato nelle tasche di qualche funzionario.
Premesso è stato un saccheggio, un vero e proprio saccheggio.
Premesso che quando si va in qualsiasi museo statale troviamo un politico in cui c'è alcune parti sono evidenti e sono ben visibili, altre sono in grigio, dice per vedere questa parte in grigio devi andare a Manchester oppure devi andare a New York perché è stata sperduta, è stata svenduta per altri musei.
Certo.
Premesso che quindi abbiamo avuto una dispersione, un mangia-mangia, perché la Chiesa era il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, all'epoca, che conservava tutto il nostro patrimonio culturale, mentre il FAI, uno fa una donazione, una detrazione.
Non sento.
Invece per la Chiesa tutti mangiano, va bene? Allora io domando, il senatore Alessandro Manzoni, quando era in Parlamento, cosa fece a difesa contro questo mangia-mangia e a difesa del patrimonio culturale italiano? Questa è la mia domanda, grazie.
È una domandina. Dunque, io Manzoni, Garibaldi lo andava a trovare, era genero di, oddio, di... la vecchiaia è una brutta bestia, quello che si inventa la congiura all'aria aperta era genero di, me lo dirà lei, me lo dica lei, chi è quello che si inventa la congiura all'aria aperta? Hanno parlato due volte fa, famosissimo, pittore, presidente del consiglio prima di Cavour, vabbè, è in questo momento non mi viene, posso fare. Comunque, certamente c'era il non expedit, perché Pio Nono, ne parlerò di questo aspetto, Pio Nono, avendo visto che le elezioni non erano per niente libere, erano condizionate da ogni tipo di violenza, quindi ha detto ai cattolici, non prestatevi a questa pagliacciata delle elezioni libere, del Papa che è libero, tutto è fuorché così, quindi non partecipate alle elezioni, né eletti né elettori, questo è il non expedit di Pio Nono, che è in pieno vigore, quindi tanto per cominciare Manzoni era un illuminato, tanto illuminato che ha fatto di testa sua. Quindi che cosa ha fatto? Io non so in concreto Manzoni cosa abbia fatto in Parlamento, so che il fatto che si sia prestato col suo nome e con la sua bravura a far parte del Parlamento di questa nuova Italia che non ha fatto che distruggere, come diceva anche lei, la memoria e la gloria della nostra Italia, beh, insomma, questo fatto non depone tanto a favore di Manzoni. Un'altra domanda?
Sì, pronto?
Pronto, mi dica.
Professoressa, buongiorno a lei. Innanzitutto voglio ringraziarla per i libri che lei ha scritto, che credo che siano indispensabili allo scibile umano, mi scusi se uso addirittura
la miseria.
Questo professoressa, ce ne sono pochi, mi amo come lei, sinceramente,
ma
comunque con il coraggio che ha lei. Dunque, niente, io volevo ringraziarla per le parole che ha usato, per quello che ci ha mostrato, ci ha detto, mi scusi, un po' di emozione, per quello che ci ha detto sul di Pio IX, che io, del quale io mi sono sempre meravigliato del fatto che non fosse stato fatto santo solo per questioni politiche e per altre questioni. E poi non sapevo di questa, ecco, la preziosità del suo studio, non sapevo della questione del comunismo, e questo qua è diventato, cioè che addirittura Pio IX ne ha parlato praticamente un secolo e mezzo fa, forse due. E che dire, mi spiego a questo punto perché il suo pontificato è stato il secondo nella storia della Santa Madre Chiesa. Professoressa, questo volevo dire.
Secondo il primo, perché non sappiamo quanto è durato esattamente quello di Pietro. Dica.
Se fosse dal 33 al 64 sarebbe il primo, ha ragione.
Comunque,
grazie.
Che domanda voleva fare?
Niente. Nessuna, volevo solo dire questo. Scusi.
Allora preghi per me, è un invito che vi faccio a voi, di pregare per me e per la mia famiglia. Va bene, allora se Dio vuole ci sentiamo il prossimo mese, terzo lunedì del mese. Arrivederci.
Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.